Allora, bentornati su Carcassa, qua è la nostra live della domenica e come potete vedere abbiamo uno schermo bello pieno di persone e questa sera parleremo di un film che è passato tra le mani di Midnight Factory che ce lo propone anche in streaming sul canale di Prime Video. E che è si tratta di una produzione taiwanese dell'anno scorso e il titolo è The Sadness. Allora, benvenuti a questa puntata. Io sono Jack. Di fianco a me c'è l'ospite di questa sera che è il crostaceo
Bene.
dell'era paleolitica.
Ah,
Di
pensavo
fianco,
parlasse di Clint.
eccolo qua. Saluta tutti, crostaceo.
Ciao, ciao, ciao. Pensavo parlassi di Clint,
No.
il quadro dietro di te.
No, quello, vabbè, lui c'è sempre, lo riconoscono ormai. Quello ormai è diventata una
Sì,
presenza
sono
fissa.
qua.
Mi dimentico addirittura di averlo alle mie spalle. E infatti ogni tanto dondola, butto i colpi per ricordarmi la sua presenza.
Mi presento?
Presentati, sì.
Sono un crostaceo dell'era paleolitica e mi piacciono gli horror, mi piacciono tanto. Boh, ho studiato l'Accademia del Cinema a Bologna, ho studiato un po' di doppiaggio e mi sono specializzato in regia e sceneggiatura, però la passione dei film l'ho sempre avuta, soprattutto per l'horror. E niente, visto su Instagram ci sono molte persone con cui ho un feeling con la mia passione prorompente. E niente, ogni tanto pubblico cose che mi piacciono, ne parlo, faccio presente la mia passione, insomma.
E allora, è presente anche perché appunto seguendolo su Instagram ho visto che ha fatto un post proprio sul film che avremmo portato questa settimana e quindi gli ho detto guarda, tra l'altro un post entusiastico, ho detto dai, parliamo di questa cosa. Poi
Sì.
sotto di me c'è la nostra Margherita da Bleedingram.
Ciao, buonasera.
Mai la
Ciao.
conoscete, ma se non la conoscete, conoscetela. È la nostra. A parte che è più famosa di noi, per cui va bene. Quindi, anzi, dovrei ripresentare noi che siamo Carcassa piuttosto. E invece, giù nell'angolo blu o rosso, quello che sarà, il nostro Gianluigi Perrone, ormai è diventato anche lui ospite, a volte ritorna, ospite quasi fisso ormai, da Pechino come sempre. Eccolo qua, ringraziamo tutti la sua presenza perché in effetti stiamo facendo uno sbatto, mica da ridere. Per cui è il più vicino ai Taiwan che c'è in questo momento tra di noi, anche fisicamente. Allora, chi vuole cominciare a parlare? Allora, io comincerei a far parlare il crostaceo della trama, della sinossi di questo film. Appunto, darei la possibilità di parlare all'ospite. Parlaci, di cosa parla The Sadness?
The Sadness è un horror che, diciamo, si presenta come l'ennesimo apocalisse zombie del filone, però si differenzia in alcune cose. La trama è niente, persone anonime molto, molto comuni a Taiwan si svegliano, sembra una giornata come tutte le altre, invece no, è solo l'inizio di un'apocalisse molto particolare, zombesca, ma gli infetti si differenziano dagli altri film di zombie perché pare mantengano una certa lucidità che però è asservita alla soddisfazione di ogni impulso sessuale e violento. Questa cosa, se ad alcuni è familiare, perché magari l'hanno sentita nel fumetto Crossed, dove ci sono chiare ispirazioni. E questi infetti esteticamente hanno gli occhi iniettati di sangue, qui sono tutti arrossati, un po' pallidi e niente, ridono nel violentare, far scempio in tutti i modi possibili le loro vittime. I protagonisti devono scappare, detta così sembra semplice, ma il film ha delle sorprese anche di tipo filosofico, diciamo, che sono quelle che mi hanno proprio detto wow, ci sono di fronte a qualcosa che farà scuola, cioè non proprio scuola, non è che insegnerà qualcosa, però ho vi visto finalmente un film che ha osato finalmente questo film ci sono delle scene che mi hanno dato fastidio da vedere, le ho guardate, però cioè, sono molto forti nella media, sono forti anche quelle che non si vedono, capisci però cosa sta succedendo, il tipo di violenza che sta avvenendo ed è forte, molto forte. Per me è stato, molto forte, immagino ad altre persone che vedono, non so, magari Ouija o Ouija oppure Unfriended, queste cose qui, si ritrovano di fronte a una cosa così e fa e tipo dopo se la sogna alla notte, vanno dallo psicologo, tipo, no? Tipo stanno male. E allora niente, mi ha colpito, ci ho fatto anche un post, che io di solito non faccio il post su film che mi... sì, boh, mi devono piacere un botto oppure devono essere particolari, devo rappresentare qualcosa, e questo è tutto ciò insieme, mi ha colpito e ho voluto divulgarlo più possibile nel mio piccolo, e anche lo smercio in giro, l'ho già visto due volte. Io ultimamente non è che le guardo molte, molte volte le cose, perché ho tante cose da guardare, ma questo qui ho guardato due volte, cioè troppo bello. Poi un'ora e 40 non è neanche tanto lungo, e insomma, okay, credo di aver risposto alla domanda.
Allora, te Margherita, invece, come l'hai trovato questo film?
Allora, io sono un po' meno entusiasta. Mi è piaciuto sicuramente. Non credo che... Allora, secondo me era palesemente il film pandemico questo. Che poi il crostaceo parlava del ghigno, degli infetti, e contemporaneamente al ghigno avevano anche le lacrime. Quello mi è piaciuto molto. Poi sarebbe la sadness del titolo. Quindi è quella sensazione, no, che stai facendo qualcosa di sbagliato, sai di star facendo qualcosa di socialmente inaccettabile, però non puoi controllarti. L'unica cosa è non puoi nemmeno controllare poi le lacrime. Quello mi è piaciuto molto. E si parla, appunto, il tema principale è quello della disumanizzazione che avviene in questi contesti di pandemie, di malattie, in cui si comincia a temere l'altro, perché appunto può infettare, eccetera. Tra l'altro, la coppia di protagonisti sono due figoni, non c'entra niente, però va detto anche questo.
Sì, sono bellini.
Bellissimi.
Ok, e adesso volevo sentire il parere di Gianluigi, mi lascio per ultimo.
Comunque io...
dimmi. Sì.
No, sento un ritorno della mia voce, non so se è un problema mio.
Noi non lo sentiamo.
No, se non lo senti tu, crostaceo, vuol dire che sei tu la causa, perché c'è rientro per te e noi sentiamo il tuo rientro. Se hai delle cuffiette, ti chiedo di metterle, perché almeno potrei...
Sì, credo che sia, perché l'altra volta... Dunque, intanto do la mia opinione, ma personalmente, chiaramente trovandomi qui e lavorando in industria cinese, quello che mi ha colpito, quello che notavo di più, è il fatto che comunque qui si tratta di un occidentale come me, si chiama Rob Jaffras, che è al suo primo film, però è uno che ha fatto un film a Taiwan. E, cioè, dovete sapere che non è una cosa tanto semplice fare un lungometraggio, ancora di meno fare un lungometraggio di genere, ancora di meno fare un lungometraggio di genere violentissimo per un occidentale in Asia, nel senso che chiaramente loro preferiscono, cercando anche di individuare se conoscevamo qualcosa in comune, ho chiamato qualche amico a Taiwan, e infatti c'è stata una persona che mi ha detto, ma chi lo conosco, e niente, insomma, stanno arrivando a prendere, no? e niente, insomma, quindi questa è la cosa che mi ha colpito, perché all'inizio ho pensato, insomma, è una bella impresa riuscire a fare una produzione del genere, anche perché per quanto sia un film indipendente ha dei buoni effetti speciali, ha un buon ritmo, ha diverse location che non sono facilissime da trovare, perché insomma è girato nell'ospedale, è girato, sono tutte delle location molto particolari, soprattutto per la Cina. Inoltre, insomma, è molto, cioè, dato che il film parte dai due argomenti principali, diciamo, guerra in Ucraina, perché parla della pandemia, e ci sono tante cose che ovviamente sono rintracciabili, insomma, l'argomento principale del film, e parla anche del rapporto con la sessualità, insomma, che è stato un argomento, insomma, molto, molto forte ultimamente. E quindi, ovviamente, come metafora, però, insomma, come dicevano anche gli altri, ci sono diverse chiavi di lettura molto interessanti. Comunque, la cosa principale è che il film ha parecchio ritmo e poi è effettivamente disturbante. Io avevo brevemente sentito in giro, si tratta di un film di zombie molto violento, qualcuno aveva detto ma non è poi così violento, ma secondo me non è un film di zombie, cioè è un film che mi ha ricordato, la primissima cosa che mi ha ricordato è uno dei primi Dylan Dog, si chiamava Gli Uccisori.
Bravo. Mi hai rubato la cosa, la volevo dire io sta cosa, stronzo.
Ti rubo sempre, perché ho acquisito questi poteri telepatici e tutto quello che pensi lo dico io. Ah, e però anche Happening, è bene il giorno di
esatto, sì, questo volevo dirlo io invece.
E leggo anche nella tua mente, ma leggo anche nella mente di Crostaccio, che però adesso sta pensando a una cosa che non si può dire esplicitamente. Comunque, detto questo, vabbè, è diciamo un topo, comunque non sono zombie, non sono neanche... gli infetti di alla 28 giorni dopo per gente completamente affamata, ma appunto è interessante questo, cioè, la particolarità in effetti questo legame con la sessualità, perché loro hanno un folle desiderio di, come dice il, diciamo il villain di turno, di scoparseli a morte, ecco, e quindi questo ovviamente rende il film unrateable, cioè, rende il film veramente tosto dal punto di vista del censorio, diciamo. Chiaramente è un film che non sarebbe, anche senza questo elemento, non sarebbe neanche pensabile qui nel mainland della Cina, ma non credo neanche che possa uscire a Taiwan senza tagli. Insomma, è un film abbastanza tosto per il concetto che porta dietro, e secondo me sono riusciti bene anche a mostrare in maniera come ha detto qualcuno, filosofica o se vogliamo insomma, metaforica, questo tipo di idea. Comunque sì, secondo me è un film godibilissimo, chiaramente per chi è abituato, chi è abituato a vedere film horror, si diceva di cassette, cioè che non è un divoratore di film horror, quindi non ha un'esperienza soprattutto del cinema asiatico che avrà torture, stupe e violenze, insomma, è un colpo veramente tosto nello stomaco, cioè per il pubblico generalista è veramente un film estremo. Infatti prima stavo mandando il trailer, leggevo film più violenti, lo stanno pubblicizzando, la Reverb Band lo sta pubblicizzando come uno dei film più violenti mai fatto.
Crostaccio, volevi dire qualcosa?
Sì, volevo dire due cose. Allora, prima cosa è il tipo di violenza rappresentata, non l'abbiamo detto, ma è fatta bene, cioè è proprio credibile.
Sì, sì.
È quello che fa la differenza. Poi un'altra cosa, ho dato per scontato una cosa, ma sapete cos'è Crossed?
Io sì. Ci ho fatto una puntata mesi fa, ormai anni fa, purtroppo passa il tempo. Però...
Voi sotto lo conoscete?
Io no.
Allora, okay. Crossed è un fumetto, appunto, il primo, che poi è quello da cui in realtà poi hanno fatto spin-off serie successive, però il primo è scritto da Garth Ennis, che vabbè, figate su figate, e niente, praticamente ed è il motivo per cui a me anche io non sono così tantissimo entusiasta di The Sadness, è perché The Sadness potrebbe essere considerato il film liberamente ispirato a Cross, perché è uguale,
caccia,
cioè,
via. Eh? Caccia via, caccia via,
no, caccia via, no, però allora però avrebbe dovuto scrivermelo, capito? Cioè, così è un po' vigliacca come cosa, cioè se uno non lo capisce, cioè, se uno non lo conosce, cosa?
Caccia via.
No, no,
è che io quando... Scusa.
No, è che ti dico, per l'amor del cielo, allora se facessero il film di Crossed, io sarei il primo là col biglietto in mano per vederlo. Probabilmente nell'unico cinema della Lombardia sarei disposto a proiettarlo, ma non credo neanche lo farebbero il cinema. Però il punto è che così è un po' una vigliaccata, nel senso che... Lo fai uscire, è praticamente la storia di Crossed, ma di come è partito Crossed da un certo punto di vista, mentre Crossed è quasi già, è già dopo un po' che è successo il casino. Infatti lì è molto più apocalisse, secondo me, come stile, cioè ci sono proprio i sopravvissuti che scappano, mentre qua invece c'è proprio l'esplosione, il day one per intenderci. E anche se poi in realtà hanno fatto dei numeri di Crossed che era proprio quando c'era l'outbreak, non mi ricordo quali
sono vari si. Sono vari graphic novel accomunati solo dagli scrociati, cioè dalla piaga, sì. Però i protagonisti sono sempre diversi. Dimmi.
Li ha fatti lui e l'ha fatti l'amore. Il punto è che, per intenderci, è lo stesso identico concetto del film, ovvero hai degli infetti che mantengono ogni capacità mentale, anche capacità organizzativa, sì. E tranne appunto il fatto che sono spinti da un brutale desiderio di violenza e di sesso. Crossed, okay, sì, essendo un fumetto di nicchia, si può poi permettere di spingere anche di più sull'acceleratore, secondo me, perché lì poi diventa proprio esplicito. Cioè il cattivo del primo, che tra l'altro il primo non è neanche quello più esplicito, cioè quello più cattivo.
Il terzo, secondo me.
Poi esagerano anche un po' troppo alcuni successivi, perché tendono proprio a esagerare, a proprio a puntare solamente sulla violenza. Il primo invece mi era piaciuto molto perché c'era un bel equilibrio. Però cioè, il cattivo del primo va in giro con pene di cavallo con cui uccide le persone, cioè proprio le colpisce con questo pene enorme. Gridando appunto il suo nome, che è proprio quello, insomma.
C'è anche il radar, quindi... è bellissimo, cioè quando fanno radar sono bellissimi, praticamente prendono due, gli tagliano gli arti e tipo a uno gli cavano gli occhi, così come si dice, amplifica l'udito, e a un altro invece fanno l'opposto, gli lasciano il naso, così hanno dei mega radar umani per l'udito e l'olfatto.
Così possono identificare.
Lui, no?
Ah, beh, allora, e giusto per arrivare alla conclusione di quello che volevo dire, secondo me l'unica roba che è un po' mi ha dato fastidio di questo film, cioè non l'unica, però una delle cose che mi ha dato fastidio di questo film è stato proprio questa piccola disonestà, perché cioè, di fatto è praticamente non ispirato, è Crossed.
Io mentre lo guardavo, dicevo, è Crossed! È Crossed, ma che bello! Oddio! E poi l'ho lasciato prendere. Mi ha gasato molto.
Ma allora, io non lo chiamerei plagio, anche perché effettivamente, cioè, anche il fatto che gli stessi infetti praticamente abbiano lo stesso effetto sul viso, più o meno, degli scrociati.
Gli scrociati non l'abbiamo detto, praticamente quegli infetti gli appare a caso nel mondo, senza spiegazione, una croce incisa nella carne qui.
Che un po', e la fascia è molto simile a quella che si vede in The Sadness, quindi secondo me. Non l'hanno detto, ma l'idea era proprio di citare, ma
c'è un'ispirazione sicuramente, sì. Certo,
però vabbè, mm-hmm. Questa è la mia, e vi lancio subito
la differenza è semplicemente che è ambientato a Taiwan.
Allora, giusto per
concludere, perché se non c'è la differenza sono
Per concludere la mia idea, allora, quello che però invece è una cosa che in cui è diverso rispetto al Crossed, che a me è piaciuto molto di The Sadness, è appunto, come diceva il crostaceo, tutta la disamina più filosofica. Mentre in Crossed molto spesso ci sono delle riflessioni, ma sono più sul male inteso come essere umano, rapporto tra umano e male come inteso come male assoluto. Qua invece ci sono dei belli aspetti interessanti sul discorso colpa, sul discorso appunto anche emotivo, è un pochettino più filosofico The Sadness, quindi da questo vista. Ciao Neti. Cominciano ad arrivare. E quindi niente, questo è un po' il mio pensiero. È forse un po' troppo derivativo di Crossed, ma su certi aspetti riesce un po' a trovare la propria personalità. E niente, io devo dire che appunto per quanto riguarda la violenza di questo film, ovviamente, allora, non stiamo parlando di un film estremo in senso lato, cioè non è una di quelle robe dove ci sono gli attori che si vomitano addosso, poi prendono il loro vomito, lo mescolano con le loro feci e se lo infilano in pertugi. Non è una roba del genere. anzi, a volte diciamo che la telecamera si gira dall'altra parte o inquadra, nel senso, non è che va proprio a. Non è a
fondamentalmente, hanno utilizzato sangue per fare questo film e qualche prostesi, sì. Ma non ci sono effetti. Cioè, come per esempio ce n'erano un sacco nel film che abbiamo parlato la settimana scorsa, Studio 666, era strapieno di effetti speciali. Da questo punto di vista, The Sandman è molto più povero.
Sì, anche per quello, infatti. Cioè, per intenderci, cioè, a me viene in mente una scena in particolare dove c'è il trucco del pompino cantando, per intenderci. E io quella scena l'ho vista simile anche in... a Serbian Film, ad esempio, però lì era estremamente esplicito, mentre invece appunto in questo film diciamo che ti fa capire quello che sta succedendo, anche se non ti fa vedere il dettaglio, però assolutamente. E tra l'altro, ecco, una cosa che volevo dire io è, c'è una bella fantasia nella violenza, cioè non è che, cioè, a me viene in mente la scena del filo spinato sul palo, per intenderci, quella
lo schiaccianoci. quella mi ha dato fastidio.
Ok,
che l'orgia di sangue, fanno un'orgia di sangue con molto rosso, però c'è uno stile, non so, io ho pensato anche un po' a Gaspar Noè, anche perché c'è una citazione secondo me voluta da Reversibile, no? Con Store. E anche le musiche, allora mi ha fatto pensare un attimo che volesse dare anche che volesse essere, che avesse l'intenzione di essere anche un po' arte come horror, no?
Sì, allora di sicuro non è un film che butta in cacciare, come diceva anche il crostaceo, ha dei belli spunti di riflessione questo. Tra l'altro, un attimo, volevo prendere un attimo, ridare un attimo la parola a Margherita, perché lei mi ha tirato in ballo una roba che io non avevo tanto per considerazione, cioè. Margherita, tu dici che proprio questo film è proprio una metafora del discorso pandemico. Proprio, cioè, io ovviamente si vede che parla della pandemia, ma tu dici che addirittura è proprio una metafora di tutto quanto quello che è successo.
Sì, secondo me sì.
Anche secondo me, nel senso che comunque c'è un nel senso, la pandemia ha fatto paura per il fatto che la gente moriva, ma in realtà guai peggiori la pandemia li ha fatti a livello mentale, e quindi è una cosa che ho esplorato, per qualcosa che ho fatto, quello che ho girato anche io in maniera diversa, però il fatto che indubbiamente la gente sia cambiata, e viene anche detto a causa di questo terrore, chiaramente non è cambiata in quella maniera, cioè sono diventati tutti dei maniaci sessuali, però non ha a che fare, magari. Però sicuramente la gente è diventata più aggressiva.
Parla per te, direi, però vabbè.
No, sai che all'inizio si facevano tutti quei bei discorsi, no? Ce la faremo, ne usciremo migliori. E invece questo film è come se ti volesse dire no, non ne siamo usciti migliori.
Crostaceo, ti vedevo che scuotevi il capo.
Secondo me la gente era già malata. Le restrizioni imposte da quelle poche regole che ci hanno chiesto di applicare ad alcuni li hanno fatti andare non fuori di testa, ma tirato fuori, gli ha reso più esplicito il disagio che avevano dentro, secondo me.
Beh, ma come quello che come quello che dice che come il virus di questo film, cioè quello che dice questo film è noi abbiamo
sì, ci sta. Che cos'è questo rumore?
Non lo so, è Gianluigi che ha fatto qualcosa. E, cioè, come questo virus alla fine ti fa tirare fuori qualcosa che tu hai dentro, ovvero appunto gli stimoli della libido e della violenza, la stessa cosa è quello che ha fatto un po' la pandemia in questo periodo qua, cioè effettivamente ha tirato fuori quello che in tanti reprimevano. A me
un'altra chiave del discorso è proprio quello che dice il dottor, cioè dice no, che sì, sembra che lo dica il dottor, che dice ah no, c'è qualcosa che noi sentiamo, che sappiamo che stiamo facendo qualcosa di male, appunto, però non riusciamo a controllarci, che è, sai, la cosa un po' inspiegabile di alcune malattie sessuali, appunto, o di alcuni istinti, cioè il fatto che uno si chiede ma com'è possibile che uno non riesce a controllarsi, a fare qualcosa che poi ti farà finire per tutta la vita in prigione, dove ti tortureranno a morte. Cioè, quindi è, questo è il perdere il controllo di sé, fondamentalmente. Questo. Se noi volessimo fare un attimo la posologia di questa malattia, di cercare di fare di diagnosticarla, cioè fondamentalmente fa perdere i freni inibitori. Questo è quello che fa il virus, come si chiama, Alvin, come quello dei chimpanzé.
Sì, sì. Sì, lo chiamano Alvin, sì.
Aspetta, scusatemi un attimo, perché io sento un sacco di casino. Scusatemi un attimo, provo a mutarvi un attimo e ve lo dico capire chi è. No, non è John, è Crostaceo. No, è Margherita.
No,
Margherita,
sono io.
No, non è possibile, qui dentro non c'è niente.
No, infatti non sei tu, ho mutato Margherita, scusatemi, ho invertito le due icone. Eccoti qua. E niente.
Ma si può spoilerare?
Spoileriamo magari tra un po'. Prima facciamo una piccola intro. E, allora, si parlava intanto del discorso appunto filosofico. Io intanto quella roba lì a me è piaciuta tanto, quell'idea del... noi abbiamo queste nostre aree che servono fondamentalmente alla sopravvivenza, cioè tra virgolette l'indole, la predisposizione alla violenza e al sesso sono proprio un meccanismo laterale che serve al proseguo della specie. È proprio la meccanica base di un essere vivente a livello animale, ovvero appunto il lottare per la propria sopravvivenza e il riprodursi. E quello che fa appunto questo virus è dice quegli istinti sono quelli che comandano, punto, e il resto del corpo non può fare nient'altro che seguirli così in maniera brutale ed esplicita. E a me quello è piaciuto molto, perché di fatto è una bella riflessione da questo punto di vista, perché se ci pensiamo...
Si è anche fatta bene come riflessione, cioè nel senso, non è uno spiegone, no, senza dire quello che succede, però insomma, quando viene spiegato tutto questo, questa struttura, tra l'altro una cosa che mi ha colpito, che ci ho proprio pensato, non è stata resa con il solito spiegone, cioè era effettivamente uno spiegone, ma creava un certo pathos, no? Cioè nel senso, tu eri in quel momento e ascoltavi, cioè ti veniva ad ascoltare quello che stava succedendo in quella situazione assurda. Cioè il film è scritto e soprattutto è montato molto bene, questo è sorprendente, perché appunto ti trascina all'interno della storia, tant'è che appunto quando viene spiegata questa cosa, cioè ricordiamo tu, secondo me questa è stata la foto del film, diventa un punto cardine, che in genere quando c'è lo spiegone soprattutto il tempo,
Guarda, io ti dico, personalmente quella è la scena che mi è piaciuta un po' meno, proprio a livello di ritmo, o forse sarà stato l'attore che faceva che faceva lo spiegone, tra virgolette, che secondo me era un po' troppo sopra le righe, però vabbè, quello è stato forse il momento che un po' più mi è un po' sicuro, perché per il resto invece il ritmo funzionava da Dio, anche gli attori si sono cavati alla grandissima, forse l'unico che a me non è piaciuto tanto, però per il resto...
Il dottore faceva il matto, cioè come attore, sì. Però sai, quel momento effettivamente tu stai vedendo tutto questo casino, non sai nulla di quello che effettivamente sta succedendo. Quello è l'unico momento in cui hai la spiegazione, ma la spiegazione ce l'hai anche perché stai empatizzando col personaggio della protagonista, poi lei è la protagonista, no? A credere che sia uno il protagonista, ma adesso non andiamo troppo nello specifico. Quindi ci sono queste finezze che sono volute, che mi sono piaciute molto.
Invece a voi c'è stata qualche cosa che avete detto
no
proprio a te, Crostaceo?
Io raramente vedo un film e non ci vedo dei difetti. Qui io ho visto sto film, non ho visto un difetto. Già quelle cose che avete detto voi io le ho viste in un altro modo, tipo lo spiegone. Non ho, secondo me quello non è uno spiegone, però vabbè, avete detto anche voi, non è propriamente uno spiegone. Lui era sopra le righe? No, secondo me quella era una persona che intanto stava da sola, molto spaventata, si stava mettendo sulle spalle un grosso peso, si sentiva molto quasi responsabile della situazione, e ovviamente uno così non può stare tranquillo, non può stare sereno, e quindi era tipo sì, e poi abbiamo preso e abbiamo ucciso, cioè ci sta che fa così, per esempio. Poi io non ho visto una smaccatura, una sbavatura, tipo che ho detto boh, qui. E raramente lo faccio, cioè raramente mi viene da pensare così, e invece qui
sei un bambino,
sei innamorato,
esatto, sei proprio sorridente
con te. Sì, ma beh, ma anche, oh guarda, ieri ho visto Sun, bello, ma qualcosa di tipo, vabbè, questo un po' noioso, ma qui, My Sadness, no, ma tutto, vabbè, ma anche le inquadrature, i colori, quando arriva un personaggio alla fine che sta così, che c'ha tutto, che qua l'inquadratura con un po' di verde e rosso dietro, in penombra, wow, sì, wow, sì, che sì, bella espressione, vabbè, io mi sto trattenendo. Beh, dite pure.
No, io forse perché ultimamente ho visto la serie TV, quella coreana, Non siamo più vivi. Ah, quella mi è piaciuta proprio tanto. Quindi forse per questo non mi ha entusiasmato più di tanto come riflessione, diciamo così, sulla società e con l'utilizzo dello zombie, tra virgolette. Anche perché anche nella serie era interessante come venivano resi gli zombie, c'era tutta la questione dello zombie asintomatico che mi era piaciuto tanto. E mi è piaciuto però l'inversione forse dei ruoli dei due protagonisti, perché all'inizio dici ok, questo lo vedi nudo nel letto, bellissimo, ok, questo è l'eroe del film, e invece non riesce a fare niente.
Sì, poi vabbè, c'è una bella inversione, però diciamo che parte tutto con i classici stilemi anche da zombie, sì, movie, però non è così dritto, cioè te la mette lì la fregatura. è furbetto. No, allora,
poi...
vai.
No, volevo dire che ultimamente, almeno per un paio di film che abbiamo trattato, c'è sempre stata la scena dell'autobus. Qui c'era la scena della metropolitana.
La metropolitana, la metropolitana, sì, è vero.
Bella anche quella.
Sì, quello mi ha ricordato un po'... Qual è che era? Train to Busan anche. C'era... Sì. Sì, che tra l'altro anche quello orientale, per cui coreano anche quello. E... Allora, io... Lo zombie è la metafora sociale per eccellenza nell'horror, cioè quando si parla di zombie devi fare metafora sociale, e qua anche se non è propriamente uno zombie c'è e ci sta. A me appunto il discorso che facevi tu, il parallelo sulla pandemia, allora io probabilmente non l'ho colto perché ero talmente, l'avevo forse messo così tanto sul piano di Crost che mi ero tolto questo, lo guardavo proprio su un altro piano, perché è proprio questo è Crost fatto nel 2021, mentre invece in effetti ci può stare che ci fosse una presenza nello zeitgeist un pochettino più approfondita di così. E comunque sì, tra l'altro perché...
No, perché all'inizio poi c'è anche la scena del virologo che avvisa e dice guardate c'è questo nuovo virus, non è adesso che è preoccupante, il problema è la mutazione che mi preoccupa, e c'è quello che gli dice no vabbè ma non è niente, è un'influenza, e questo comunque è un film ambientato in un mondo che ha conosciuto il coronavirus, quindi è successo, e ancora una volta ti sta dicendo non abbiamo capito niente di quello che è successo finora. Nuovamente si prende sotto gamba per paura di ritorsioni a livello economico, per lo più.
Se posso, ecco. E c'è io, anche da dire che...
C'è ancora casino con il mio audio?
No, l'audio ok.
Se no mi muto nel frattempo.
No, parla.
No, dicevo, se posso, c'è anche un altro livello da considerare, nel senso questo è un film ambientato... Che se Taiwan, però fondamentalmente, e questo, cioè noi attualmente, cioè non so, sapete cosa sta succedendo a Shanghai, ma qui a Pechino stanno chiuso tutto, noi possiamo uscire di casa, possiamo andare al parco, possiamo fare altro, ristoranti, tutto il resto, cioè, c'è stata questa seconda wave, e una cosa che ovviamente a me ha preso tanto, cioè io mi sono medesimato tanto nel regista stesso, nel senso che nella maniera in cui noi abbiamo visto quello che stava succedendo lì. Se questo film fosse stato fatto, fosse stato scritto, fosse stato fatto da un cinese, probabilmente sarebbe stato molto diverso per certi versi, soprattutto per quello che dice. E ci sono tanti elementi che sicuramente non si notano, cioè sicuramente un pubblico occidentale non li nota, ma anche sono relativi appunto alla, a come noi vediamo la cultura di questo posto. Quanto Taiwan sia diversa da Pechino, Pechino è diversa da Shanghai, da Shenzhen, da Nanchina, eccetera, eccetera, da Hong Kong, però ci sono degli elementi che accomunano, a parte l'aspetto dei luoghi, degli elementi che accomunano, cioè, e si vede tanto il desiderio di Rob Jaffras di fare anche una sorta di critica sociale e politica che viene buttata lì in modo da essere quasi indolore, dipende da che prospettiva la guardi, però c'è tanto appunto del concetto asiatico che lo rende appunto un film abbastanza unico, asiatico soprattutto in quest'area dell'Asia, ecco, questo è, c'è anche da dire, perché ovviamente c'è la consapevolezza che chi lo vedrà all'estero, chi lo vedrà fuori dall'Asia, chi lo vedrà fuori dal, lo percepirà come, bene o male si dice film giapponese, coreani, cinesi, sono tutta la stessa cosa, in realtà non è così, lo immaginerete. E quindi però c'è ovviamente quell'idea. Un'altra cosa che pensavo mentre lo vedevo, è chiaro che lui sa che nonostante il film sia girato a Taiwan, la gente penserà, ah guarda, il film horror sulla pandemia girato in Cina dove la pandemia è iniziata. Cioè questo è chiaro, che tra l'altro un film, e ve lo dico perché veramente è un film che se l'avesse girato in mainland, cioè se l'avesse girato qui, io sarebbe stato decapitato, quindi
lo sapevano, non ce lo dicono.
Sì, no, vabbè, no, qua devi essere abbastanza un trapezista da questo punto di vista, però effettivamente questo è stata una ottima idea, secondo me, cioè nel senso di riuscire a parlare di qualcosa che noi sentiamo, tipo, ripeto, noi che viviamo qui, noi che viviamo da, cioè, ho aperto questa parentesi per dire, cioè, rendetevi conto che un po' vivere in questa cultura è come vivere su Marte, è una cultura completamente diversa, con priorità completamente diverse. È ovvio che noi abbiamo visto, dentro poi avete visto, esplodere la cultura occidentale sotto i colpi di una pandemia. Questo è come viene visto dagli occhi di un occidentale, come esplode una pandemia in Asia, in questo posto qui. E questo aspetto sicuramente non se ne accorgerà nessuno, probabilmente non lo percepirà nessuno, ma è molto forte, è assolutamente uno dei motori del film. È una cosa che io percepisco tantissimo, ho percepito tantissimo guardando il film da inizio alla fine, infatti ho empatizzato, sì, probabilmente questa per me è la cosa che mi ha colpito di più, perché appunto è anche parte di quella riflessione che la cultura Han, che è la cultura cinese da cui vengono poi i taiwanesi, i coreani e i giapponesi, però è quella la razza esprime la propria società.
Guarda, io invece una roba che mi sono trovato a dire a un certo punto è stato: cazzo, ma guarda come tutto il mondo è paese. A me è venuto proprio all'inizio, in particolare quando c'è Jim che parla con il vicino di casa, cioè il vicino di casa, cioè domani, tra qualche ora sono al lavoro e potrebbe essere uno qualsiasi di quelli che mi passa davanti. Proprio, no, ma no, questa roba l'ha messa in giro qualcuno, per me non è vero, è solo un influencer.
Cioè, il commento da Novaz.
Sì, ma cioè, quello è. E io ho detto, ma cazzo, ma speravo che ci fossero solo da noi, almeno che questa cosa fosse stata, invece no, a quanto pare pure a Taiwan ci sono. E gli stessi discorsi, sì. Stessi cazzo di discorsi, porca puttana, va a mazzo, vi tiro la mole antonelliana, c'è una bottiglia fuori a forma di mole antonelliana, cioè figa.
Secondo me quel piccolo dialogo iniziale anche per coinvolgere di più lo spettatore che sta guardando, quindi lo immerge nella storia, presentandogli anche dialoghi che può trovare fuori di casa e rendendo chiaro che stai guardando un film su una pandemia, stai per vedere un film su una pandemia, vediamo anche l'atteggiamento umano. Poi avevo anche un'altra cosa da dire su una cosa che avete detto un po' prima.
Spara.
Cioè che The Sadness, il titolo, si riferisce più precisamente alla tristezza che l'ultima genuina emozione che provano gli infetti prima di essere assoggiogati dal virus. La tristezza degli atti che vogliono e stanno per compiere. Il film ti suggerisce anche che è vero, le pulsioni estremamente omicide, autodistruttive, controproducenti di vivere in una società sono nell'essere umano. Noi le tratteniamo perché vogliamo vivere nella società. Questo virus, questa infezione non ti consente il controllo. Quindi tu fai tutto quello che ti passa per la testa. E poi c'è quell'altra cosa che mi sono dimenticato. Quell'altra cosa.
Guarda, io ti dico, io la volevo buttare là una roba su, che hai detto sull'emozione della tristezza. Una roba che ho pensato, per me, ma io anzi, tra l'altro direi che possiamo anche dare il via agli spoiler, per cui ragazzi, se volete vedere, vi consiglio di guardarlo, perché a chi piace Carcassa questo se lo deve guardare, ribadisco, cioè magari non è il film estremo, non è il film della vita, non è il capolavoro di tutto, però c'è tutto quello che c'è bisogno in un film del genere, cioè ce ne fossero di
l'horror asiatico dell'anno, sicuramente,
molto probabilmente sì. Vabbè, siamo a maggio, magari qualcosa può ancora uscire, ma di sicuro questa roba qua è notevole, è uno dei film da ricordare dell'anno proprio. Cioè, se esce di meglio sono contento, perché vuol dire che wow, abbiamo sparato, che si spara altissimo quest'anno, però cioè è comunque un film molto molto interessante. E una
questo
roba,
questo è un grande anno per i film, io quest'anno siamo a metà, ma io ho visto occasioni di film
già. Sì, è già uscita la roba interessante,
non solo l'horror in generale.
Secondo me perché ci stiamo riprendendo un po' dalla pandemia e sta un po' uscendo un po' di roba che era rimasta in cantiere prima, e quindi adesso li stiamo recuperando. Però quello che volevo dire io era appunto che secondo me, appunto, e a questo punto mi butto proprio direttamente negli spoiler, se appunto non lo volete vedere, ciao. Però secondo me c'è anche un'altra tristezza, che è la tristezza che ti porta la distruzione, ovvero è una che per quanto ti può far godere il fruire di quel momento finisce, perché una furia così distruttiva a un certo punto si esaurisce, non può, anche perché semplicemente la persona a cui stai perpetrando violenza sta morendo. A me viene in mente la scena del tizio che gli tira la mazza da baseball in testa, fa no, non dovevi colpirlo col fisiforte, adesso non ci divertiamo più. E secondo me la tristezza è anche quello. E secondo me, infatti, nel finale, benché ci sia lui che sorride, secondo me lui allo stesso tempo sta piangendo perché ha perso la possibilità di fare quella roba che voleva fare. Cioè, lui alla fine non potrà brutalizzare quel corpo, tagliarla a pezzi, scoiarla, quella roba che gli voleva fare, basta. Quindi la tristezza perché alla fine, secondo me, alla fine l'impeto distruttivo, per quanto appunto prettamente egoistico o edonistico, a un certo punto si chiude. Cioè, come una scopata, tu puoi desiderare una scopata quanto vuoi, ma la scopata a un certo punto finisce. Cioè, quindi se è solamente quello e non c'è neanche non c'è un minimo di trasporto emotivo, alla fine, una volta che è sborrato, cioè, detto proprio con tutta onestà, è chiusa la situazione. Nel senso, non è che ma stessa cosa appunto è la brutalizzazione e tutto il resto. Quando un desiderio è portato alla base dell'istinto primordiale che abbiamo dentro, che sia egoismo, che sia sessualità, che sia violenza, a un certo punto quella roba lì finisce e basta, bella che è passata la soddisfazione.
Questo è il concetto di All Boy, che tra l'altro ha in comune con questo film il fatto che lui sorrideva e piangeva allo stesso tempo. Questa è una chiave molto importante di All Boy. E effettivamente il concetto di All Boy, io so tutto di All Boy perché ho lavorato col produttore di All Boy, quindi praticamente il concetto di All Boy è il fatto che sta vendetta ti dà soddisfazione finché non l'hai perpetrata, quello che hai detto tu. E quindi nel momento che l'hai perpetrata sei contento, però in realtà ti rimane questa tristezza. In realtà, secondo me, non ha a che fare con The Sentence, ma ha a che fare con Oldboy, quello che hai descritto, ed è una cosa che non so se viene dato fuori. Io personalmente non l'avevo capito. Io personalmente ho pensato, ma che si chiama The Sentence? Questa cosa invece non l'avevo assolutamente...
Non è figo come titolo.
Sì, no, è molto poetico. E tra l'altro ho pensato, ma non è che il titolo è diverso, e poi... La Rene Banner, che è la distribuzione internazionale, ha pensato magari di cambiare, perché magari avevano detto, volevo chiamarlo I Stupratori della Notte, che ne sono proprio, cioè, quindi ho detto no. No, però invece adesso, insomma, dalle vostre spiegazioni, io sono più d'accordo con l'ipotesi di Crostaceo, ma vorrei tanto sentire anche quella di Daisy.
Io adesso stavo pensando che Sadness potrebbe anche essere, collegandomi a quello che dice, è un po', diciamo, tutto collegato, il fatto che Jim, si chiama lui, ci viene presentato inizialmente, dicevamo, come il protagonista, e il suo scopo nel film inizialmente è quello di andare a salvare la fidanzata, no? Le manda anche il messaggio, dice non venire, vengo io da te. Poi c'è un capovolgimento, la sua quest diventa un'altra, cioè non è più salvare la ragazza, ma andarla a menare male. E alla
è,
fine
comunque, non... è comunque venire da lei, il suo
sì. Infatti, fino a quel punto, diciamo che è sempre il protagonista, è sempre l'antieroe finché c'ha questa quest, che però alla fine gli viene negata totalmente. Quindi non riesce nemmeno a, nonostante il suo ruolo evolva nel corso della vicenda, alla fine non riesce ad essere nemmeno un eroe, al contrario.
Sì. Diciamo che non riesce né a realizzare la sua prima quest né la sua seconda.
Sì.
Quindi
per il dialogo lì in cui lui diventa...
Sì, romantico. La frase romantica alla fine è stupenda.
Ah, oh, minchia, che poi... figata quella scena.
Ascolta, chiedo a Margherita, perché è una ragazza, tu ci hai trovato spesso un po' di riferimenti al rapporto tra l'uomo e la donna, nel senso al maschilismo, a... cioè, per esempio, c'è il personaggio che non abbiamo mai nominato, ma è quello che ci si ricorda di più, che sta anche in locandina, che è il signore che va a rompere le scatole a Kat quando sta. E lui è ancora normale lì, cioè non è ancora esatto. E lui
manco aveva la scusa.
Oppure c'è anche l'altro tizio che gli si rompe il naso, quasi rompe il naso, che quando stanno facendo quello che stanno facendo alla ragazza, gli si nasconde invece di aiutarla.
Il codardo.
Infatti, lui le più alte della situazione. Cioè, questi sono. E anche io ci ho pensato quando appunto vediamo che in qualche modo usa quello che si chiama love bombing, Jim nei confronti di Kat, per raggiungere uno scopo che è esponenzialmente poi carnale. Nel senso che in qualche modo potrebbe essere la metafora del fatto che alla fine si usano delle accortezze sociali, gli uomini usano delle accortezze sociali nei confronti delle donne, ma in realtà sono mossi da un motore carnale, e questo potrebbe essere, non so se sono l'unico che lo ha percepito o anche qualcun altro, appunto chiedeva a Margherita, che essendo una ragazza probabilmente anche lei è perseguitata.
Sì, sicuramente la scena sul treno del molestatore, penso che qualsiasi ragazza possa immedesimarsi e rivedersi in quella scena, penso che a tutte è successo almeno una volta, e lì appunto lui ancora non era trasformato, eppure era viscido e schifoso ugualmente, e anzi cercava anche, no, di giustificarsi dicendo: come dobbiamo fare quindi noi ad approcciarvi se appena vi diciamo una parola state sulla difensiva? Sì, però è fatto bene, devo dire. Cioè, mi è piaciuto come viene trattato questo personaggio di lui, che secondo me è ugualmente pericoloso prima e dopo. Cioè, quello che lui fa da infetto l'avrebbe potuto fare benissimamente anche prima. Cioè, lui è il classico uomo con la valigetta che poi, se trova l'occasione giusta, ti fa quello che vuole. L'altro invece, anche lui è ugualmente schifoso. Lui è proprio quello che vede, non fa niente per aiutare, e quindi contemporaneamente allo stesso tempo sta contribuendo a quella violenza, a quell'abuso. perché
arrabbiare proprio poi c'è qualcuno anche mi fa incazzare lui, no? Cioè proprio lui che sta sotto il tavolo e la poverina, insomma, tra l'altro è, secondo me è fatto bene perché è una ragazza, cioè una ragazza un po' in carne, no? Diciamo, cioè nel senso ci sono queste una ragazza un po' in carne, quindi che tra l'altro dice oh, ha sempre avuto problemi a parlare con la gente, dice insomma qualcosa di questo tipo.
Dovevo cioè, solo quella... incontrare le persone
giuste. Ah. Che scena quella. Allora anche quel personaggio lì è un bel personaggio, tutti i personaggi sì. Li ha fatti veramente.
Sì, lei c'era anche un po' una voglia di rivalsa poi alla fine.
Sì, sì, probabilmente sì. E quindi però io invece volevo fare un'altra domanda a Margherita, perché ovviamente è la domanda che sa che io le avrei fatto prima della fine della puntata. Ma secondo te la protagonista del film potrebbe essere considerabile una final girl?
Assolutamente sì. Sì, sì, sì.
Anche se non è vergine.
Sì, sì, vabbè, ormai siamo nel millennio nuovo, anzi più del millennio nuovo, quindi non vale più quella regola.
Ah, ok, sì, ok.
Però ormai... non la vedi mai farlo, eh?
Vero, vero.
Anche la scena con lui all'inizio è casta. Lei si abbraccia, di bianco, che si abbraccia, sì.
Ti fanno affezionare a loro il giusto. Sì, ti fanno affezionare a loro il giusto, capito?
Sì, sì, no, ma infatti, no, tra l'altro la prima scena è molto tenera, molto dolce, devo dire, cioè, molto bella. E sì, 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 comunque fa una girl tutta la vita, lei.
Sì, cioè... ricordato che è potenzialmente papabile per un sequel.
E insomma, quella la vedo poco... con lei no, direi. Perché, però, sì, no, allora, questo film, secondo me, può... Allora, è un po' come tutti gli pseudo, chiamiamo pseudo zombie movie... Avendo un'idea del genere, puoi prendere, ma anche cambiare i personaggi, mettere un'altra ambientazione, ambientarlo dopo 10 anni, lo fai tranquillamente. Ma anche, oppure altra situazione, altra ambientazione. Crossed davvero ne hanno fatti un bel po' di spin-off. Tra l'altro, sì, molto in là. Ha fatto sia l'Outbreak che quelli più in là nel tempo. Se lo sono gestito bene. Tra l'altro, forse una serie intera l'avevano fatto tipo 100 anni dopo. Adesso non vorrei dire una stupidata.
Anche solo tu.
Che però non, quello non l'ho letto, devo essere.
No, ma manchi solo tu.
Quindi, cioè, un'idea del genere potrebbe tranquillamente essere utilizzata nuovamente. E sì, l'ho detto. Cioè, allora...
È un problema che esista un fumetto, insomma, una graphic novel che ha lo stesso tempo. Cioè, nel senso, comunque questa roba verrà fuori. Sai, uno che ha fatto un film così, magari pensava, vabbè, chi cazzo te lo curerai. Adesso, cioè, da quello che mi dite è esattamente la stessa cosa. Mentre i zombie può usarli chiunque, grazie a Night of the Living Dead, e anche del fatto che comunque grazie a Night of the Living Dead, perché è free of rights. Mentre se c'è questa specifica della sessualità, e diventa perché comunque in High Concept, in Outline, tu dici: mondo, c'è una pandemia che scatena gli istinti sessuali della gente. The Cross è una pandemia, scatena gli istinti sessuali della gente, è sì. Esattamente la stessa cosa.
Ma è proprio molto simile, cioè proprio hai questi gruppi di gente degenerata che va in giro a cacciare quelli sani, e tra l'altro anche lì molto molto facile venire infettati. Infatti c'è una scena nel primo bellissima dove ci sono un gruppo di infetti che praticamente vedi che si masturbano su una ciotola di proiettili, perché così loro sanno che è infettivo, quindi loro in questo modo infettano i proiettili e usano i proiettili allo sperma così ti feriscono, ma anche se sopravvivi tu diventi uno dei loro. Loro sono non è solamente cioè, infatti in Crossed la pericolosità non è tanto il male che questi qua possono sprigionare, ma anche l'intelligenza, cioè loro arrivano a fare delle cose estremamente furbe per infatti lo zombie di sotto cosa fai? Lo freghi perché è stupido. Cazzo, qua invece no, cioè qua loro no. Ci pensano più di te a quello che devono fare, mica è molto sì, sì. Stronzo sta cosa.
Sì, sì. Quindi ci sono due scenari possibili: o lo querelano e lui a quel punto dirà sì, tanto io l'ho fatto in Cina. Secondo te perché l'ho fatto in Cina? Oppure fanno fare l'originale, come succede in questi casi. dico, vabbè, cazzo, allora adesso è arrivato. No, perché ogni tanto ci sono questo tipo di test, no? Fanno qualcosa per vedere se l'argomento funziona e poi mettono in moto la property.
Se fai un film su Crossed lo devi far serio, devi fare la violenza come la vedi nel fumetto, a quel punto non ha senso, neanche per la ripercussione che ha sui personaggi della storia, non ha senso girarlo.
E potrebbe,
non ci sono dei personaggi, cioè non ci sono uno dei problemi generalmente nell'industria, che è veramente difficile riuscire a far morire i protagonisti. Cioè, in questo caso hanno trovato la ragazza, adesso siamo in zona spoiler, si salva, quindi cioè una roba del genere è molto difficile da attuare. Intanto succede, ma è molto difficile da attuare, per esempio, no?
Beh, allora, tieni conto che Crossed, cioè, come dicevamo prima, a parte il primo hanno fatto un sacco di spin-off e roba del genere, e non anzi, tra l'altro anche nel primo non muoiono tutti, quindi tecnicamente da questo punto di vista è fattibile. Quello che magari è un po' meno fattibile è quello che viene fatto, che però comunque nel primo secondo me non erano neanche, cioè più avanti diventano estremi, cioè cose davvero terrificanti, anche gli stessi protagonisti a volte perché poi gioca in alcuni casi. Il 3 era quello di lui che strappa le labbra.
Sì, quello lì, psicopatico.
Esatto, sì, ok.
Dove è geniale la trama, perché
io l'ho lessi in americano, quindi c'hai i tempi.
Nei primi due i protagonisti sono gente normale, no? Ma nel terzo è un psicopatico. Era uno che era già fuori di testa. Quindi quando vede... Il terzo è bellissimo. Quando vede che può fare quello che gli pare, il terzo è follia allo stato puro.
Secondo me lì calca anche un po' troppo la mano, perché a volte secondo me lo fa proprio apposta per essere più estremo degli altri. Però
infatti Gartennis ha anche questo difetto, che a volte esagera per dire, oh, io sono Gartennis, io esagero. Sì, sì, sì. È così.
90 o 2000?
2000 forse. 2000 forse Crossed, sì, non è così vecchio. E infatti secondo me
2006 tipo, credo.
Te lo dico subito.
2006 forse.
Tipo stesso periodo che usciva The Walking Dead, forse proprio The Walking Dead, mi ricordo.
Walking Dead fumetto uscito nel 2003.
No, quindi un pochino dopo The Walking Dead. Ricordo c'era pure
sto guardando.
Allora, aspetta che sto guardando Crossed 2010, 2008-2010.
Ah, ok.
E quindi, però, allora, e da questo punto di vista, allora, io dico Ennis, una roba che a me sta un po' sul culo di Ennis, è che a volte, vabbè, io parlo soprattutto dei suoi lavori negli anni 90, per cui più The Preacher e The Boys, a volte è un po' troppo, non lo so, non saprei dire il termine, forse un po' troppo... Passatemi il termine patriarcale, cioè un po' troppo.
Patriarcale. In che senso?
Allora, in The Preacher, cioè, hai praticamente il migliore amico del protagonista che stupra la ragazza del protagonista, e il protagonista che dice: ah, sei una puttana. Cioè, no, cioè, tu hai il tuo amico tossico che la disintegrava di droghe, di qualsiasi cosa, e ne abusava. È diverso, è il tuo amico che è un pezzo di merda. C'è un po' quella, non è così esplicita come l'ho detto io, ma e The Boys più o meno, The Boys c'è uno dei personaggi maschili che viene costretta a praticare una fellazio ad altri personaggi, per cui cioè che viene abusata, e quando il protagonista che è la ragazza del protagonista, quando il protagonista la scopre, incolpa lei.
Ma lui è distrutto. Aspetta, ma lì è distrutto dal dolore. Sta malissimo e non ragiona.
Però dai. Cioè, io.
Poi lo rimette sui binari giusti lui.
Sì, ho capito, però poi fa tutta la scena che perché gli infilano un pollice nel culo, allora deve fare tutta la scena che oh, che brutta cosa che mi hanno fatto. Figa, quella laglia ha dovuto fare cioè, adesso
è vero, questo non ci avevo pensato, sì, è vero.
Ti prego. Sì,
cioè, no, non le avevo collegate le cose.
l'Ennis degli anni 90 ogni tanto le fa quelle cazzate, mentre invece in Crossed, secondo me, anche i personaggi femminili, anche il rapporto con benché sia una roba molto più brutale, non succedono quelle cose lì. Anzi, la protagonista femminile di Crossed è un personaggio di quelli con i mega, cioè non con le mega ovaie, con le mega ovaie, cioè anzi, cioè proprio lei è il classico esempio di madre, ma madre, cioè, che per difendere il figlio fa delle cose esagerate, cioè quella che prende in mano la situazione, cioè se non c'era lei questi qua col cazzo che si muovevano, è perché lei lo ha
finito il suo figlio per la mamma, quindi
esatto, auguri per la festa della mamma, non più, ops, spoiler, vabbè, no, niente, ci ha letto il fumetto, sa come va avanti quella storia lì.
Ricordavo quella cosa che mi ero dimenticato di dire.
Spara.
Il sistema limbico, quando parla del sistema limbico è estremamente affascinante quando dice noi, normali, viviamo per assecondare gli impulsi del sistema limbico, in una certa misura è vero, voglio avere un posto, voglio rivaleggiare sugli altri in un dato lavoro, attuo violenza per andare sopra gli altri, è un impulso violento il mio andare sopra gli altri, sono interessato a una data persona, cosa voglio fare? Voglio fare sesso, faccio in modo che arrivo lì,
che avvenga. Capisci? No, no, ma assolutamente, ma infatti il punto è proprio quello, però, che come abbiamo detto prima, tipicamente uno invece però blocca questi istinti perché siamo all'interno di una società e quindi invece i giochi li compie all'interno dei meccanismi sociali. Infatti è per quello che secondo me bisogna la società deve cambiare, deve trasformarsi per fare in modo che anche quelle cose che al momento sono socialmente accettabili, che non dovrebbero esserlo, un giorno si potrà dire no, questa cosa non è, come appunto una volta era socialmente accettabile appunto fischiare a una per strada, piano piano la società si trasformerà e si capirà che magari prima o poi arriveremo a capire. Scusami Varghe.
No, che tutto questo discorso che lui fa tra l'altro avviene nel reparto maternità, ed è bella anche la questione dei bambini, no? dei neonati, perché penso che siano gli esseri più, cioè la violenza nei confronti dei bambini è quella che viene più condannata nella nostra società, e lui fa una cosa, vabbè, no, siamo nella zona spoiler, lui fa una cosa bruttissima con i bambini e lo fa tranquillamente, cioè nel senso non, anche lui lì non era trasformato quando decide di sperimentare sui bambini, anche quello è interessante.
Yeah, quanto è quanto è inquietante il bambino trasformato, tra l'altro. Salvo, tra l'altro appunto come dicevi te, lui la fa che non è ancora trasformato e poi prima di morire lo dice, mi ha fatto godere farlo.
Sì.
È terrificante. Per cui assolutamente, vabbè, vai.
No, sto leggendo un'intervista, ho googlato Crossed and the Sadness, c'è un'intervista in cui effettivamente il regista Rob Jabbas ammette di aver preso da Crossed. Lo dice proprio semplicemente, dice sì, vabbè, però dice, lì sono zombie, no, mi sa che nei guai, perché la prima domanda che gli fanno ha detto, ma guarda,
no, allora secondo me la differenza è appunto un po' cioè se tu leggi Crossed è proprio un apocalisse zombie, cioè non è, è un apocalisse zombie dove gli zombie invece sono quegli stessi di The Sadness, per intenderci,
cioè la dinamica è l'apocalisse zombie.
Mentre invece qua la dinamica è un si scatena il panico e due persone si devono ritrovare, che è un pelo diverso, però
sì, è una delle storie possibili di,
cioè se non fosse stato scritto appunto il fumetto di Crossed, quello appunto dove si sviluppava tutto quanto, che appunto se non sbaglio si svolgeva proprio in America, questo potrebbe essere considerato Crossed Zero senza troppi problemi.
Made in Taiwan,
esatto. Questa è questo è il giorno in cui la patologia di Crossed è arrivata a Taiwan.
Vediamo cosa farà. Scusa, prego.
No. A parte Crossed, poi ci sono tantissime citazioni nel film. Cioè, appena c'è la scena della vecchia all'inizio, io subito ho pensato a Rec, ad esempio.
Sì.
pure Rec 3 volendo, no? Con la coppia che deve ritrovarsi nell'apocalisse, e poi c'è la citazione proprio esplicita, secondo me, a, cioè, è una scena sola a Society of Horror.
Quale scena?
Quale?
Allora, c'è la scena dove ci sono quei quattro che stanno facendo una mucchiata. Ah, okay, sì. Sì, e poi dopo uccidono il tipo trascinandolo, toccandolo. È proprio una scena molto simile alla scena finale di Society.
Sì, quando bloccano quello cicciotto.
Sì.
È vero, è inquadrato in maniera simile. Secondo me lui è un po' si è messo a... anche una scena simile, anche se non siete alla mosca verso la fine, quando gli vomita sul piede, anche se poi non fa
minchia, sì, è vero. Sembra la scena dove poi gli vomita sul moncherino del braccio.
Anche la scena in cui lui parla con lei, che gli fa dichiarazione d'amore, ma quella è Evil Dead, chiaro, no?
Evil Dead,
quella è nella casa, capito? Solo che ovviamente con una dinamica diversa, quando Henriette dice la casa 2,
sì,
quando lei gli parla gentilmente,
sì, e poi gli dice
capito?
È vero?
E quindi secondo me è un po' presa da questa, è una cosa di Battle, quindi vabbè, insomma, ci sta assolutamente del genere,
si è divertito un po',
però l'ha fatto con intelligenza, l'ha fatto con molte, cioè, allora per me diciamo che ha preso è al limite della copia, ma ci ha messo del suo, soprattutto a livello di tema, cioè di messaggio che voleva fare, di discorsi che voleva fare. Da quel punto di vista bisogna dargliene atto. E per cui direi di arrivare alla conclusione, sennò Margherita mi uccide, perché mi aveva detto non dobbiamo sforare l'ora, cioè, però quindi invece l'abbiamo sforata. Per cui però direi che in conclusione, sentendo un po' quello che ci siamo detti tutti, direi che come minimo The Sadness è promosso. E non gli diamo voti, perché non diamo mai voti ai film noi, però di sicuro è un guardatelo, ma tutta la vita. Poi abbiamo citato, appunto, non è l'opera originale, se qualcuno dice che è l'opera più originale del mondo, non lo è, che... però è un'opera intelligente, assolutamente un'opera intelligente, di cui si può parlare, di cui girata bene, con degli attori bravi, con degli effetti speciali Marghe. Girato con degli effetti speciali che funzionano. Non è un film ricco, però è un film che quello che location. Fa lo fa bene.
Sono quattro location, sono la casa, l'ospedale e poi quel posto che praticamente è una location qualsiasi che è stata rivestita di cielo.
Aspetta, ultima citazione a cazzo, film cinese, Hard Boiled, la scena finale col bambino al reparto maternità dell'ospedale, con tutte le cose così la butto là, non c'entra un cazzo.
Potrebbe
anche quello, però
quello è Hong Kong. Potrebbe, sicuramente lui avrà visto tanti film asiatici, insomma, sì. Quindi magari qualcosa l'ha preso da lì. Il cattivo di turno è uno che ha fatto un sacco di film,
sì.
È famoso, però il cattivo, intendo il tizio con la cravatta gialla, io lo definisco il tizio, non so, è innamorato della sua cravatta gialla. Comunque si vede che, nonostante non sia il più bello, si vede che è quello, insomma, più che si muove meglio, come
sì,
ha più presenza scenica. Lui è uno che, se fanno un sequel, anche se è morto, ce lo rimettono.
Gli fanno fare un'altra cosa. Gli faranno fare la vittima, magari.
Io spero non facciano sequel.
Ma lo sai che io sono più... A parte che dipende. Però questo è un film che ce lo fanno almeno un sequel. Ma potrebbe anche darsi che veramente prendono i diritti di Crost. Cioè... succede una roba di questo tipo, loro vanno lì e gli dice: guardate ragazzi, voi avete usato la nostra idea, come vogliamo fare? Guarda, noi l'abbiamo released, l'abbiamo fatto uscire, facciamo una cosa, voi avete diritto e facciamo il film da Crost, sapete già siamo in grado di farlo. Potrebbe veramente succedere questo, perché sono dinamiche tipiche all'interno del sistema hollywoodiano, che ogni volta che tu hai una property spesso Vorrei perché è tardissimo, perché altrimenti mi verrebbe facilmente un esempio in testa, però delle volte vedi che tirano fuori delle robe e dici, ah, questo mi fa pensare, e dopo un po', dopo un anno, dopo due anni viene fuori, che ne so, il remake di quel film lì che per ora è intoccabile. Perché? Perché devono testare, e questo è perfetto come test. Cioè, molto, questa è anche una cosa per i filmmaker che voglio fare. Cioè, se tu pensi a qualcosa che richiama a qualcosa di più grosso, molto spesso lo fanno, no? Sono 800.000 film che sono Suspiria, ma non sono Suspiria. Prima che ecco, per esempio, Suspiria è questo caso. Questo è il caso.
Sì, sì, c'è stato,
si è parlato per anni e anni.
Hanno fatto Neon Demon, hanno fatto un sacco, e poi è arrivato Suspiria di Guadagnino.
Ne ha fatto uno anche la Kimi Ki, che si chiama The Woods, o In The Woods, non mi ricordo. Comunque ce ne sono diversi di film che ricordano Suspiria. Perché quelle sono idee che si solleticano, ma chi ha i diritti ha paura di rovinare il nome della
roba originale. Guarda, in questo io ti caso dico, loro ti dico,
hanno motivazioni.
Ti dico, Gianluigi, a noi era capitato qualche anno fa di intervistare invece il produttore, cioè il produttore mi sembra, non mi ricordo più, comunque il capo di una società di informatica di programmazione di videogiochi, una software house fondamentalmente romana, e loro avevano fatto a livello indipendente, avevano cominciato a fare il remake di Resident Evil 2 della Capcom. L'avevano fatto indipendente, doveva essere un progetto gratuito, così fatto a cazzo, ma con le meccaniche moderne. E Capcom l'ha vista, visto che tipo il video su YouTube della demo aveva sbancato l'inverosimile, hanno detto, cazzo, ma sai che è una bella idea questa? E l'hanno rifatto loro, ovviamente. Hanno preso e hanno fatto il remake ufficiale. Hanno chiamato la società, questa società, e gli hanno aiutati a sviluppare un loro gioco, tra l'altro piuttosto, cioè che riprendeva un po' quelle atmosfere, ma che si chiama Daymare 1998, però sono stati aiutati la Capcom proprio a sviluppare il loro progetto, perché Capcom ha detto, in effetti ci è piaciuto il vostro interesse per il nostro prodotto e ci avete dato una bella idea, quindi ora la facciamo noi, ci guadagniamo un sacco di soldi, però vediamo
anche la Capcom non è nuova queste storie qui, sì. Perché sempre per l'ultimo Resident Evil, sapete che c'è un film che si chiama Frankenstein Army,
sì?
Che è nato dalle ceneri di un film che non è stato mai fatto, che si chiamava The Worst Case Scenario, no? Con praticamente diversi dei personaggi sviluppati da regista, che poi stanno in Frankenstein Army, sono stati utilizzati all'interno senza pagare i diritti. Infatti questo tizio ce l'ho su Facebook, e lui, quando è uscito il trailer dell'ultimo Resident Evil, è impazzito perché ha cominciato a fare adesso me ne devo dare un sacco di soldi. Non è romano, no, questo
però
è olandese,
tradotto in romano.
L'attitudine ha un nome pronunciabile, insomma. E comunque lui è bravo a disegnare, no? Perché smette sempre si possiede creature, e c'erano queste serie di zone, appunto, che erano evidentemente erano identiche a quelle che hanno utilizzato l'ultimo Resident Evil, e quindi evidentemente loro stanno sempre abbastanza a studiarsi. Tu vedi c'è il tizio, c'è
quello con la propeller, con le pale, sì, è uguale, tipo.
Ma ce n'è anche un altro, cioè quello potrebbe essere, sai, tu dici vabbè, ho avuto la stessa idea, ma poi ce ne stanno un altro paio di creature che anche sono identiche, e allora è lo stato più totale. Io questi casi veramente chiedo, ma come credono di farla Frankenstein? Non so, di questo tipo.
In questo caso credevano, veramente, in questo caso volevano farla Frankenstein.
Vai,
dai, allora direi che abbiamo ampiamente sforato, prima che davvero Margherita venga qua e mi uccida con questo coltello spuntato. Direi che possiamo anche salutare qua. Per cui, allora, io intanto ringrazio chi è stato in chat e chi recupererà la puntata. E poi volevo ringraziare anche il Crostaceo, che vi saluta. Eccolo qua.
È stato un piacere, grazie ragazzi. È stato un piacere anche per me, grazie a voi.
Ok, volevo ringraziare anche Margherita.
Buonanotte.
E il buon Gianluigi che è stato qua fino alla fine. Oh, là, col cuoricione.
Allora,
ecco, il cuore e il culo. Io perché appunto noi mettiamo appunto sia la parte sessuale che la parte di... non c'entra un cazzo, ma va bene. E, per cui salutiamo tutte voi carcasse che ci avete seguito, grazie a tutti e alla prossima settimana. Voi non staccate che adesso ci salutiamo, intanto noi salutiamo tutto il pubblico. Ciao ciao,
ciao.